Quando insegnavo al campo di Pravernara, parecchi chili fa, chiesi ai ragazzi chi era quel profeta che era stato 3 giorni e 3 notti nel ventre di un pesce, e mi fu risposto Pinocchio. Allora, questa mattina non predicherò su Pinocchio, ma predicherò sul profeta Giona. Allora, non leggerò dei testi, perché immagino che la storia di Giona sia abbastanza conosciuta. In ogni caso, a casa potete sempre leggere questi 4 capitoli che non sono neanche troppo lunghi. Allora, questa mattina ci concentreremo con la storia di questo profeta ribelle, che se la prende con Dio perché? Perché ama i suoi nemici. E il libro è unico tra i libri profetici dell'Antico Testamento, che tipicamente sono delle raccolte di messaggi divini annunciati attraverso dei profeti. Questo libro di fatto non si concentra sulle parole pronunciate dal profeta, ma è piuttosto la storia di un uomo che ha la testa un pochettino dura. Non so se assomiglia a qualcuno. Perché ridi, Mario? Ho capito. Allora, il nome Giona significa colomba, dolcezza. Ma qui mi sembra che abbiamo a che fare piuttosto con la testardaggine di un mulo. Allora, Giona viene citato nell'Antico Testamento soltanto una volta, in Seconda Re, capitolo 14, 23, 25, durante il regno di Geroboamo II, che è uno dei profeti, dei peggiori profeti di Israele. E Giona profetizzò a favore di questo re, promettendogli che avrebbe riconquistato determinati territori. Dobbiamo però anche dire che pochi anni dopo il profeta Amos affrontò Geroboamo e per mezzo di lui Dio cambiò, ribaltò in qualche modo la profezia di Giona, annunciando che Geroboamo avrebbe perso tutti quegli stessi territori perché era un re estremamente orribile. Dunque, un indizio. Ancor prima che inizi la storia di Giona, potremmo già avere qualche sospetto sul suo carattere. Allora, il primo e il terzo capitolo narrano la storia dell'incontro tra Giona e i non israeliti, proprio quelli che a lui non andavano tanto a genio, prima con alcuni marinai e in seguito con i suoi acerrimi nemici, questi niniviti. E in entrambi i casi notiamo un po' il comico, o forse potremmo dire tragicomico, contrasto tra l'egoismo di Giona e l'umiltà e il pentimento dei pagani. Il capitolo 2 e il 4 contengono invece le preghiere di Giona. Una è una preghiera di pentimento, più o meno, abbastanza. L'altra è una preghiera stranissima, in cui Giona che cosa fa? Rimprovera Dio per la sua eccessiva bontà. Abbiamo capito bene? Rimprovera Dio per la sua eccessiva bontà. Quindi qui c'è un'accurata struttura che corrisponde a uno stile narrativo davvero unico e pregevole. Allora, i protagonisti di questa storia, direi ironicamente, si comportano in modo da capovolgere tutte le nostre aspettative. Ed allora che cosa succede? Succede che scopriamo che il profeta, l'uomo di Dio, si ribella e se la prende col suo stesso Dio. I marinai che riteniamo siano davvero immorali, hanno un cuore tenero, ben disposto, si pentono e si rivolgono umilmente a Dio. Un'altra cosa interessante, il re dell'impero più potente e sanguinario del pianeta si umilia davanti a Dio, toccato da un sermone di 5 parole, prima ne abbiamo sentite 4, qui in ebraico sono 5 parole, e persino le mucche si pentono. Oggi definiremmo satira questo tipo di narrazione, storie che riguardano personaggi in circostanze estreme. Tutto questo per mettere in evidenza la loro stupidità e i difetti caratteriali vengono usati con l'umorismo e l'ironia. Allora, vediamo la struttura del libro, così intanto ricordiamo un po' le cose. La storia che cosa racconta? Comincia nel momento in cui Dio gli viene in mente di affidare a Giona il compito di andare a predicare a Ninive, contro il male, contro l'immoralità, contro l'ingiustizia di quella città. Ninive, la capitale dell'impero assiro, acerrimo nemico di Israele. Ma che cosa fa Giona? Non so se est di là o ovest di là, comunque supponiamo che sia di là. Giona, anziché andare a est verso Ninive, va direttamente dalla parte contraria, estrema, verso ovest. Giona va nella direzione opposta. Adesso attenzione, perché qui è strana la storia. Giona trova una nave diretta a Tarsis, che è il punto più estremo, è una località un po' strana, probabilmente equivale a dire il punto più estremo di Ninive. Allora, io cerco di immedesimarmi in Giona. Cerchiamo di farlo anche noi. Allora, Dio gli ha detto di fare una cosa, lui non la fa, e per dimostrare che non è d'accordo va proprio dalla parte opposta, come abbiamo visto. Ma non trova solo la nave, trova anche i soldi per il biglietto. Allora che cosa può pensare Giona? Forse Dio ha cambiato idea, forse Dio mi accontenta nel non andare a Ninive. E qui c'è una grande lezione per me e per ciascuno di noi. Stiamo attenti a quelle circostanze che potrebbero illuderci che Dio cambi i termini della sua volontà per adattarsi al nostro modo di pensare, per adattarsi ai nostri desideri. Alcune cose sono andate bene. Forse Dio approva quello che sto facendo, anche se sto disubbidendo. Ma la domanda che ci viene da chiederci è: ma perché? Perché Giona fugge? Ha forse paura? Non gli piacciono gli abitanti di Ninive? Non ci viene detto per ora. In ogni caso, ciò che è chiaro è che Giona, uomo di Dio, profeta di Dio, cerca di fuggire da lui e sale a bordo di una nave piena di marinai pagani. Lui voleva stare con il suo popolo, con gli israeliti, e finisce su una nave piena di marinai pagani. E che cosa fa? Scende in fondo alla nave, il punto forse più tranquillo, e si addormenta. Che bello dormire. Stupendo dormire. Forse dorme per non pensare, forse dorme per dimenticare, per staccare completamente la spina. Ci sono persone che riescono a dormire. Io non riuscirei a dormire, sarei agitato tutta la notte. Ma c'è chi invece reagisce diversamente. Nella difficoltà, nella disubbidienza, dorme, tranquillo. Ma sul mare, pochettino più in alto da lui, visto che è in fondo alla nave, si scatena l'inferno. Ma Giona dorme. Forse anche noi tante volte dormiamo come Giona. Forse a volte anche la Chiesa del Signore spesso si addormenta e dorme, nonostante le battaglie da combattere, venendo meno a quelli che sono i suoi due compiti essenziali, il grande comandamento, amatevi gli uni gli altri, indipendentemente da puntini puntini, e il grande mandato, fate dei discepoli. E noi dormiamo, in fondo alla nave, dove volete, dormiamo. Ma Dio scatena una violenta tempesta. Ma immaginatevi tutto quel trambusto per un uomo solo che sta disubbidendo. Avete presente la scena? Dio scatena una violenta tempesta per svegliare il suo profeta, mentre ironicamente, sempre in qualche modo, i malcapitati marinai a bordo sono pienamente consapevoli di quanto stia succedendo. Loro non dormono, stanno remando a tutto andare per cercare di salvarsi, ma soprattutto intuiscono che all'opera c'è una forza divina. Dio cerca il suo profeta in questa tempesta, lo cerca, Dio ci cerca nelle nostre tempeste, Dio cerca la sua Chiesa nelle sue tempeste. E a chi vuol parlare Dio attraverso questi eventi turbolenti che vanno oltre il nostro controllo? A chi vuol parlare Dio? Alle persone di fuori? Forse, ma in secondo ordine. Prima di tutto Dio attraverso le tempeste vuole parlare ai suoi figli, vuole parlare alla sua Chiesa. I marinai tirano a sorte, era una pratica che era consentita a quel tempo, anche per cercare la volontà di Dio, abbiamo dei casi nell'Antico Testamento, e tirando a sorte scoprono che il colpevole di tutto questo macello è proprio quel signore che sta sotto nella nave a dormire, è di Giona. E quando gli chiedono di dar loro delle spiegazioni, Giona comincia a tirare fuori una serie di paroloni religiosi, dice che è ebreo. Dice, sì, temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Ma che cosa sta dicendo? Sta scherzando? Vuol dire che Dio ha creato in un modo perfetto il mare e la terra ferma e lui è così sciocco da fuggire da questo Dio grande? E quando i marinai chiedono a Giona che cosa devono fare, perché non sanno più letteralmente che pesci pigliare, egli risponde, uccidetemi, gettatemi in mare, voleva dire, uccidetemi. E potrebbe sembrare un gesto nobile. Adesso viene fuori Giona, l'eroe, che per salvare la barca e i marinai vuole morire, fino a che, se andiamo a fondo nel testo e ci immaginiamo tutto l'insieme dei capitoli 4, fino a che non ci rendiamo conto che potrebbe trattarsi della sua mossa più egoista fino a quel momento. Quale modo migliore per non andare a Ninive? Morire, ma non andare a Ninive. Quando i marinai lo gettano in mare, la tempesta si placa e i marinai si pentono, dimostrando un evidente timore verso il Dio di Israele. A differenza di Giona, loro adorano veramente Dio. Ma Dio, che è un po' dispettoso, rovina i piani del profeta, cioè quello di fuggire e non andare a Ninive. E mentre Giona sta andando giù verso gli abissi, potremmo dire sta annegando, un po' di acqua l'avrà bevuta, con sale, magari gli è venuto un po' di sale in zucca, non lo so. Dio gli prepara uno strano funerale acquatico, lo stomaco di un grosso pesce. È una bella residenza, immaginate? Naturalmente in circostanze normali tutto questo avrebbe significato una morte certa, ma in questa storia tutto va alla rovescia. Così la probabile morte di annegamento di Giona si trasforma nel suo ritorno alla vita. Intrappolato nello stomaco di questo pesce, Giona recita una preghiera, ringraziando Dio per non averlo abbandonato, e promette che da quel momento in poi ubbidirà a Dio nonostante tutto. Ma qui la comicità va avanti e la risposta di Dio la trovo comica in qualche modo. Il grosso pesce vomita, letteralmente, vomita Giona sulla terraferma. Ma non proviamo un po' di pena per questo pesce? Per 72 ore ha avuto un profeta sullo stomaco. Difficile da digerire. Tra l'altro si pensa che l'acido provocato dallo stomaco del pesce abbia provocato delle scoriazioni a Giona. Quindi quando testimoniava di essere nel pesce poteva dire: guardatemi in faccia. Si pensa, non è sicuro. Allora, dopo che Giona è stato vomitato, ancora una volta Dio gli affida il compito di andare a predicare a Ninive. E questa volta egli obbedisce. Ma mi chiedo, quale altra argomentazione avrebbe ancora avuto Giona per non andare a Ninive dopo tutta questa storia? È obbligato a obbedire, in un certo senso. E ci viene detto che Ninive era una città gigantesca. Aveva una circonferenza di circa 100 chilometri, pare. E ci volevano giorni di cammino per attraversarla. Giona arriva nella città e comincia a predicare. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Come ho detto prima, in ebraico sembra che siano 5 parole. Quindi un sermone molto breve. Quando sentiamo quei sermoni lunghi ci stufiamo. Ma questo è breve. Quello di Susi, era, che ha sentito da parte del Signore, era 4 parole. Qui sono 5 parole. Ma è anche strano questo sermone, perché, analizziamolo un attimo, non vengono menzionati gli errori dei niniviti, probabilmente loro lo sapevano, però non vengono menzionati. Non viene detto chi distruggerà Ninive e soprattutto non c'è menzione del nome di Dio. Che cosa sta succedendo? Forse Giona ha predicato intenzionalmente il minimo indispensabile di informazioni? È come se stesse cercando di manipolare il suo stesso messaggio, quasi per assicurarsi che i niniviti siano davvero distrutti? Qualunque siano le sue ragioni, appena pronuncia questo breve sermone di 5 parole, cosa succede? Il re di Ninive e tutta la città, incluse le mucche, si pentono. E a questo punto, per la seconda volta, questi pagani, i primi erano i marinai, questi pagani selvaggi si mostrano più sensibili del profeta di Dio. Notate il paradosso? E Dio perdona gli abitanti di Ninive e non distrugge la città. Ma adesso viene il capitolo 4, la parte più brillante della storia. È fenomenale questo capitolo 4. Ma io mi sono chiesto, come mai è stato scritto questo capitolo 4? Perché non ci siamo fermati al capitolo 3? Accontenterebbe tutti. Per Dio è un successo. Per Giona la disubbidienza è riparata perché va a Ninive. Per noi c'è un esempio da seguire. Si finisce in bellezza. No, c'è questo capitolo 4 che va a rovinare ancora tutta l'atmosfera. Ma dopo i primi 3 capitoli, Così come può succedere nella nostra vita cristiana quando abbiamo dei successi nella nostra vita cristiana, perché non è detto che dobbiamo sempre avere solo dei problemi, possiamo avere qualche volta dei successi nella vita cristiana. E quando questo succede, sarebbe un errore pensare di poter vivere esperienze straordinarie con Dio ed essere al riparo da qualsiasi sbaglio, deviazione o caduta. C'è una bestia nera che ci perseguita, è il nostro amor proprio. E questo amor proprio è sempre in agguato. E a questo proposito, il grande riformatore Lutero scriveva: l'orgoglio è il più difficile da vincere, si nutre persino della vittoria sulle nostre cattive inclinazioni. E questo capitolo 4, capitolo finale, riunisce tutti i temi trattati nel corso del libro. Giona è furioso, letteralmente furioso, così come lo era al capitolo 1. Però, siccome è anche intelligente, ha capito una cosa, che fuggire con Dio non serve a niente. Salmo 139. Fuggire da Dio non serve a niente. E visto che non può più scappare, gli rimane soltanto la collera, l'ira, l'indignazione. E Giona decide di usare la collera come mezzo di comunicazione. Non so se qualcuno comincia a dire, ma forse assomiglio a Giona? Beh, io tante volte assomiglio a Giona. Giona torna ai concetti del capitolo 1. C'è una ferita che si è creata a quel punto ed è una ferita che sanguina ancora. E qui recita la sua seconda preghiera. Ma è una preghiera questa? Sì, è una preghiera. Almeno è onesto con Dio. Prima di tutto rivela la ragione della sua fuga. Non è fuggito per paura, ma perché sapeva che Dio è misericordioso. Cosa? Ho capito bene? Giona scappa perché Dio è misericordioso? E la cosa incredibile è che Giona cita la descrizione che Dio fa di se stesso nel libro dell'Esodo. Lento all'ira, di gran benignità, che perdona. Ma sembra quasi che gliela rinfaccia come un insulto. Tu sei troppo buono, tu sei un Dio perdonatore. Afferma di sapere che Dio è misericordioso e che avrebbe trovato il modo di perdonare quegli orribili niniviti. Possiamo quasi sentire lo sdegno nella sua voce. Ma Giona non va oltre nel discorso. Basta. Ma prega che Dio lo uccida all'istante. Preferirebbe morire piuttosto di vivere con un Dio che ama i suoi nemici. Meno male che Dio non lo accontenta. Quante volte diciamo preferirei morire piuttosto di fare una certa cosa? E se Dio ti ascoltasse? Occhio, lo potrebbe anche fare. Ma qui Dio non lo accontenta, semplicemente con pazienza, amore, affetto quasi incredibile, gli chiede se la sua collera sia giustificata. E Giona non risponde, è troppo irritato e scappa un'altra volta, probabilmente su un'altura lì vicina, e si costruisce una capanna. Fa un lavoro tanto di nuovo per dimenticare, eccetera, per andare al fresco, per ripararsi dal sole, ma anche per vedere che cosa sarebbe successo. Perché lui ha ancora una speranza. Visto che Dio non lo ha ascoltato, perché voleva morire, forse può di nuovo aver pensato, forse Dio ha cambiato idea e vedrai che distruggerà Ninive. Ciò che accade dopo è alquanto strano. Probabilmente la sua capanna non bastava più e Dio fa crescere una pianta di ricino. Pare che abbia delle belle foglie larghe, che fa una bella ombra. E così Giona si ripara dal sole. Cosa dice il testo che lo rende felice e contento? Proprio come le storie, le fiabe. Felice e contento. Dice il testo che ebbe una grandissima gioia, non una grande gioia o una solo una gioia, una grandissima gioia. Poi però Dio, che è sempre un po' dispettoso, manda un parassita a rosicchiare la pianta e questa si secca. Così Giona non può più godersi il fresco. E lì sotto il sole cocente, esausto dal soffio di un vento orientale che lo soffoca, mandato da Dio, Giona chiede nuovamente a Dio di ucciderlo. E Dio chiede a Giona ancora una volta se la sua ira è giustificata. Giona, ma sei sicuro di arrabbiarti così? Probabilmente lui si arrabbia di più ancora quando Giona gli parla in questo modo. Che lotta tra Dio e Giona. Che braccio di ferro tra Dio e Giona. Però Giona non ne può più. È arrivato proprio al limite. Sbotta e sbraitando risponde: sì, faccio bene, ho ragione io. Povero Giona, totalmente rinchiuso nel suo disperato egoismo. E queste sono le ultime sue parole. Meno male, le ultime parole sono quelle di Dio, a concludere la storia, e così concludo anch'io. La vicenda del ricino è stato un tentativo di comunicare con Giona per fargli capire qual era il problema. Egli si era preoccupato per quel ricino che aveva potuto godere solo per un giorno. E Dio gli chiede: ma non sono le persone un po' più importanti di un ricino? Non può Dio nutrire lo stesso tipo di preoccupazione per la città di Ninive, con i suoi abitanti che hanno smarrito la retta via, oppure non l'hanno mai trovata e la devono trovare, insieme a tutto il bestiame, insieme alle loro mucche? E il libro si conclude in un modo favoloso, incredibile. Sembra quasi che Dio chieda a Giona il permesso di mostrare misericordia ai suoi nemici. E qual è la sua risposta? Qual è la risposta di Giona? Il testo non lo dice. Non lo dice perché non è questo il punto. Il punto è che il libro di Giona intende provocarci. Le domande di Dio sono in realtà rivolte a noi che siamo i lettori del libro. Allora, a noi, sta bene che Dio ami i nostri nemici? È una domanda seria. Allora a questo punto, chi sono i nostri niniviti? I tossicodipendenti? Gli omosessuali? Gli stranieri in genere? Quegli emigrati che ci riempono, che riempiono il nostro paese? Gli amministratori dello Stato? Draghi, Salvini, la Meloni? I Novax o i Sivax? Il datore di lavoro? Un collega di lavoro? L'insegnante di matematica o di latino? Il vicino della porta accanto? Il fratello X o la sorella Y? Chi sono i nostri niniviti che potrebbero essere nostri nemici? è il ricino, la casa, il lavoro, la salute, la posizione sociale, il ruolo nella Chiesa? È il ricino che ci dà grandissima gioia? O è il nostro rapporto con Dio, il Dio misericordioso che si pente? O l'essere discepoli di Gesù Cristo? Qual è il nostro ricino? Il libro ci pone davanti a uno specchio. In Giona potremmo vedere ingigantita la parte peggiore del nostro carattere. E questo dovrebbe portarci all'umiltà. All'umiltà e alla consapevolezza che Dio ama i nostri nemici. Dio ama i nostri nemici e sopporta il Giona che è in ognuno di noi. Questa storia diventa quindi un messaggio straordinario della grandezza della misericordia di Dio. E questa misericordia di Dio dovrebbe stimolarci nel profondo della nostra vita. Che Dio ci aiuti. Amen.